Peculanalista di Teresa Lurito.
Oggi prendiamo un caffè con Loretta Gianni. Loretta Gianni è la presidente del centro antiviolenza Pronto Donna di Arezzo. Ciao Loretta.
Ciao Teresa, grazie dell'invito.
E, ci tenevo oggi a prendere questo caffè con te perché oggi è il 25 novembre. Il 25 novembre è la giornata mondiale dedicata alla lotta contro la violenza di genere, contro la violenza sulle donne. Questa giornata nasce, è stata messa su per la prima volta nel 1981 nel primo incontro femminista latinoamericano in memoria delle sorelle Bogotà. Queste erano tre attiviste politiche nella Repubblica Dominicana che furono rapite e seviziate, torturate, stuprate e poi abbandonate in una macchina in un dirupo per simulare un incidente. Da qui poi nel 99 l'ONU ha istituzionalizzato questa giornata e da allora in tutto il mondo si ricorda questo problema, che è un problema sempre più presente nel nostro tempo, attraverso una serie di iniziative che vedono come capofila i centri antiviolenza. Da questo punto di vista, Loretta, visto che tu sei assolutamente dentro questo sistema, qual è lo stato dell'arte in Italia di questa cosa?
Guarda Teresa, la fotografia relativamente alla violenza di genere, anzi direi il plurale, le violenze di genere, e quindi le violenze fisiche, stalking, maltrattamento, umiliazioni, violenza economica, violenza psicologica, revenge porn, sono, diciamo così, ci sono, come dire, degli stati che sono un pochino con dei livelli più radicati, ma possiamo dire senza far torto a nessuno che è la cosa più antica, è quella che dura da più tempo, perché si radica sulla sperequazione di potere fra il genere maschile e il genere femminile. Ha radici profonde e quindi nel maschilismo e nel patriarcato. Per cui una donna su tre nel mondo è vittima di violenza almeno una volta nella vita. Queste sono le statistiche. E è un fenomeno che colpisce tutte le donne trasversalmente, quindi senza come dire, caratteristiche di estrazione culturale o di religione.
E anche,
è vero, oggi,
e anche di livello, sì, socio-economico, almeno questo si può evincere anche dal nostro lavoro di psicanalisti, cioè delle persone che vengono da noi, c'è un'altissima percentuale di persone che in qualche modo ha toccato questo universo, alcuni con, sì, abusi conclamati, altri in qualche modo, appunto quello che dicevi tu, violenze psicologiche, violenze economiche, quindi sono d'accordo con te che è veramente un fenomeno ubiquitario. Ma in Italia, questi ultimi
in Italia
anni,
non
come
è
andiamo?
Come andiamo? In Italia non è che è, come dire, si differenzia dal mondo in generale. Negli ultimi due anni, diciamo, quelli che hanno caratterizzato l'emergenza sanitaria, la pandemia, i vari lockdown, abbiamo assistito, per esempio, ad una diminuzione degli omicidi, sono diminuiti drasticamente, mentre invece non sono diminuiti i femminicidi. Sono diminuiti i reati in genere, ma non sono diminuiti i reati di genere. Per cui davvero questo ci dà la misura di quanto è un problema che ci riguarda tutti, uomini e donne. Faccio un esempio pratico. Due anni fa l'Istat ci ha detto, per esempio, che più del 50% della popolazione, e quindi di donne e di uomini, pensano che è la donna in qualche maniera che è responsabile della violenza che subisce. Questa si chiama rivittimizzazione o appunto vittimizzazione secondaria, è ancora più dolorosa perché la donna, oltre ad avere tutte le difficoltà nell'essere presa in carico, nell'essere ascoltate e nell'essere credute, cifre che sono caratteristiche tipiche dei centri antiviolenza, cioè quello di credere alla donna e di ascoltare e di sostenerla, questa cosa, diciamo così, è diventata più emergenziale, se così vogliamo dire, perché ne parliamo di più, ma il fenomeno è strutturale e non possiamo pensare di risolvere questo problema, questo enorme problema, facendo interventi che non siano corrispondenti, quindi strutturali, non random, non interventi discontinui.
E soprattutto se non si agisce poi sulla cultura in genere.
Assolutamente, radica su stereotipi culturali molto radicati sia negli uomini che nelle donne, come dimostrano i dati statistici.
Secondo te nel quotidiano tutti noi cosa potremmo fare?
Guarda, mi capita spesso di parlare del cambiamento culturale che è necessario per risolvere alla radice il problema. E è una parola che viene anche abusata, ci riempiamo un po' tutte la bocca di questo cambiamento culturale che però deve tradursi in comportamento perché non bastano le parole, non sono sufficienti. Essere solidali in una giornata come questa, chi non lo è? Ovviamente è una cosa, come dire, inevitabile e lo vediamo anche da quanti ci hanno chiamato in questa giornata per fare interventi, per fare così i nostri riflessioni, per comunicare i dati. Ma il cambiamento culturale è qualcosa che va agito. I centri antiviolenza sono un luogo dove questo cambiamento viene tradotto in pratica. Una riflessione che posso dare così, uno spunto di riflessione per i nostri ascoltatori potrebbe essere questo. Di fronte alla violenza che deve essere distinta chiaramente e detto chiaramente che non è un conflitto, perché nel conflitto si può mediare, mentre invece nella violenza no, è vietata anche dalla Convenzione di Istanbul, ratificata legge numero 77 nel 2014 in Italia. Per cui di fronte alla violenza possiamo dire solo no. È necessario prendere posizione e dire no, perché chi non la prende, leviamoci dal capo che rimane indifferente, perché chi non la prende di fatto la legittima.
Sì, però questo si scontra con degli aspetti psicologici individuali, per cui spesso si volta la testa dall'altra parte. Cioè, mi
Sì.
chiedo quanti femminicidi si potevano evitare se le persone intorno avessero agito. È vero che le donne in quella situazione hanno un problema di rete sociale, che sicuramente diminuisce. Però non è solo la rete sociale personale. Penso che tutti noi a volte assistiamo a delle cose su cui dovremmo intervenire, che non lo facciamo. Non lo facciamo perché in realtà il tema della violenza è qualcosa di molto sconvolgente individualmente, quindi uno fa finta di non vedere, fa una specie di rimozione del problema. Tu come la vedi questa cosa? Cioè, come ti è capitato nell'esperienza del vostro centro di poterla appunto osservare, no? Il fatto di voltarsi dall'altra parte.
Guarda, io ti posso parlare della mia esperienza personale e di quanto tardivamente abbia, diciamo così, sia diventata un'attivista nei confronti di questo tema della violenza sulle donne. E parlando di me, quindi, dei miei vissuti, ti posso dire che A volte mi sono voltata, sì, dall'altra parte, a volte non ho avuto il coraggio di prendere posizione, però vorrei capire quanto il peso di questi stereotipi e della situazione a livello sociale, e quindi del non poter parlare di questo problema e di quanto invece venga normalizzato, abbia avuto la sua, diciamo così, percentuale di responsabilità. Quindi, come dire, vorrei anche alleggerire, no, il singolo individuo di questa
Certo, no,
responsabilità.
è un fenomeno sociale questo, è quello che si
Esatto.
studia in psicologia sociale rispetto a un evento drammatico per cui c'è da una parte una roba che si chiama diffusione della responsabilità, nel senso che io penso che la responsabilità sia sempre del mio vicino, dall'altra una appunto, normalizzazione dell'evento in modo tale che io non devo agire. Questi sono esperimenti di psicologia sociale che sono vecchissimi e che continuano purtroppo a funzionare.
Eh sì,
E quindi forse il parlarne e il sottolineare che non sono normalità, o che perlomeno non sono la normalità che noi vogliamo, che noi vogliamo, in cui vogliamo far vivere i nostri figli, i nostri nipoti, possa aiutare a fare questo. Però, dimmi.
no, diceva, quello che dicevo prima, no? Il silenzio diventa una legittimazione implicita, per cui è fondamentale parlarne e dare anche gli strumenti concreti per riconoscere la violenza, perché molto spesso non viene proprio riconosciuta. E qui mi permetto di dire quanto è importante, per esempio, la formazione, perché la violenza di genere non è una violenza come le altre. Se entra un rapinatore in una agenzia delle poste, il direttore, appena il rapinatore se n'è andato, non esita assolutamente, va subito a fare la denuncia. E perché invece una donna che subisce violenza ha difficoltà a fare denuncia?
Perché per anni non è stata creduta, perché per anni si è scontrata contro un sistema che in qualche modo la credeva responsabile, e solo recentemente che anche nelle forze dell'ordine, no, si sono create delle task force, che lavorano esclusivamente su questo.
Sì, task force che spesso sono state istituite perché a fronte dell'ennesimo femminicidio, perché in questo caso specifico spesso le donne quando denunciano poi, come dire, si mettono ancora di più in pericolo, no? C'è una sovraesposizione ed è lì che le istituzioni dovrebbero essere più protettive. L'Italia ha preso anche multe milionarie perché è stata, diciamo così, dalla Corte europea richiamata e appunto multata per non aver protetto donne che avevano fatto denunce che poi dopo sono state uccise.
Però questa cosa un po' sta cambiando, se pensiamo per esempio a un ambito, quello sportivo, dove si inizia a parlare, no? Quest'estate Simone Biles ha avuto molto coraggio, no? Di non gareggiare legando questa sua incapacità a quello che lei aveva subito negli anni. Pensi che questo possa aiutare, cioè che possa aiutare che siano delle persone, che hanno una certa visibilità a impegnarsi in questa lotta?
Sì, guarda, proprio ieri è uscito un articolo di una nostra donna che abbiamo seguito, tra l'altro ha fatto proprio anche un elogio del Centro Antiviolenza Pronto Donna, ma noi abbiamo la prerogativa solo di, come dire, stare accanto alle donne, sostenerle. In realtà sono loro che poi si autodeterminano, questa è la nostra metodologia.
Beh, questa è la metodologia da sempre dei centri antiviolenza.
Assolutamente. E anche questo passaggio, no, di raccontare, quindi anche, come dire, raccontare in una maniera più che esplicita, perché un articolo di giornale, una non partecipazione a una gara sportiva, eccetera, sono momenti anche terapeutici, se vuoi, perché serve alla donna sicuramente per maturare ancora di più il percorso, anche un processo riparatorio, se vuoi, perché in qualche maniera questa restituzione aiuta a fare un altro passaggio. E poi comunque è fondamentale dare l'esempio, no, in questi casi. E questo credo che sia lo spirito che anima maggiormente le donne quando denunciano e raccontano i loro vissuti. Far comprendere che uscire dalla violenza si può, se ce l'ho fatta io, come dice la nostra Stefania che ha scritto l'articolo, ce la possono fare anche tutte le donne che subiscono violenza.
E devo dire anche, qui non è soltanto un problema di genere, le donne devono uscire, gli uomini non devono compiere, quindi il processo è duplice. Tornando ai centri antiviolenza, che io conosco in quanto, per esempio, sono il vostro supervisore, quindi in qualche modo ci conosciamo bene.
Ah, sì. Beh,
Come me la descrivi la fatica di fare di questo lavoro, di questo intervento? Perché l'Italia, non solo l'Italia, si basa molto, no, sul volontariato che sopperisce a una serie di mancanze dello Stato notevole. Però voi che siete una realtà molto conosciuta, grossa, che lavora da anni su questi aspetti, avete anche delle persone che lavorano a questo. Tu noti delle particolarità rispetto alla fatica di fare questo lavoro?
sì, è un lavoro sicuramente molto faticoso e anche la selezione del personale, passami il termine, anche delle socie volontarie, prevede tutta una serie di step necessari per comprendere innanzitutto la motivazione che porta una donna, perché nei centri antiviolenza, sempre per la Convenzione di Istanbul, solo le donne
Accedere.
possono essere, diciamo così, attive. E la motivazione è fondamentale perché, appunto, una delle nostre altre parole chiave è appunto attivismo. Per cui questa tematica la dobbiamo sentire come una tematica che ci appartiene, che desideriamo, dare il nostro contributo forte con l'impegno ad abbattere gli stereotipi culturali che sono all'origine della violenza di genere. E quindi prevede varie tappe, l'arruolamento, passami il termine, delle socie o lavoratrici. La più importante è il corso di formazione, un corso di formazione di 60 ore teoriche e 60 ore di affiancamento, che se vuoi non sono neanche tante,
No.
ma che in qualche maniera mettono le basi ad una conoscenza specifica dell'argomento, che ha due scopi principali. Il primo, quello di fornire un ascolto adeguato alla donna che racconta vissuti ad alto impatto, racconta violenze fisiche, sessuali, umiliazioni, per cui ascoltare questi racconti sicuramente produce una fatica. Fatica che appunto l'operatrice stessa, grazie sempre al corso di formazione, ha degli strumenti di protezione rispetto a questi racconti. Tuttavia, ti posso dire che per la mia esperienza di 12 anni come volontaria nel centro antiviolenza, nonostante, diciamo così, il corso di formazione e tutte le tutele che usiamo, compresa la supervisione che è fondamentale per la ricondivisione di vissuti ad alto impatto, di cui dicevo prima, come dire, non ci preserva in maniera, diciamo, certa da un affaticamento, per cui lo dobbiamo un po' mettere in conto, ecco, e prendercene cura. Cioè, sappiamo che un lavoro di questo tipo produce fatica, per cui proteggiamoci, tuteliamoci e
E quindi
anche impariamo a riconoscerlo.
voi stesse mettete in atto anche delle modalità di relazione fra di voi che serve un po' a proteggervi da questo impatto emotivo così forte. E
Sì.
quindi c'è un una vicinanza fra di voi che ha non solo è il piacere di stare con delle persone che la pensano come noi, ma è anche un modo per poter andare avanti.
Assolutamente, in questo periodo di pandemia un po' è mancato questo aspetto relazionale di sostegno reciproco, per cui, come dire, ripartiamo anche lì con tutta una serie di cose. Ma se mi permetti un'ultima cosa, la cosa più faticosa in questo momento sono le relazioni con le istituzioni.
Eh sì, infatti lì volevo arrivare. Come
Ok.
funziona questa relazione con l'istituzione?
Allora, sì, è necessaria. Noi facciamo parte di un protocollo di intesa. Proprio stamani siamo state in prefettura a firmare il rinnovo del protocollo di intesa costituito da 13 soggetti, 12 istituzionali e l'unico soggetto privato è Pronto Donna. Ovviamente all'interno ci sono procura, prefettura, tribunale, istituzioni scolastiche, servizi sociali, ASL, tutte le l'Unione dei Comuni del nostro territorio, la provincia. E quindi, come dire, la rete è ampia e anche qui va previsto mentalmente il fatto che non è facile, come dire, amalgamare un po' tutte le situazioni. E è una cosa che anche va costruita. Nel tempo devo dire che le cose sono molto migliorate. È comunque un aspetto che ci porta via molto tempo, molto del nostro tempo, per cui forse noi viviamo la frustrazione di non avere più tempo da dedicare alle donne perché ci vediamo questo tempo come sottratto, no, dalle istituzioni. Forse quindi riguarda più anche un nostro vissuto. Va messo in conto che le relazioni con le istituzioni sono una parte importante anche di un centro antiviolenza che da 32 anni è nel territorio della provincia di Arezzo e quindi, come abbiamo imparato dalla scuola di politica dell'Associazione Nazionale DIRE, cui noi siamo socie fondatrici, che consta di più di 80 centri in tutta Italia, se duriamo da così tanto tempo vuol dire che siamo anche noi istituzioni. E questo è un po'
Certo,
un autoriconoscimento
che va
che ce lo
fatto.
dobbiamo, che ce lo
E poi
dobbiamo.
c'è una parte invece più materiale, magari non simpatica, ma di cui c'è bisogno, che è la parte economica, perché anche su questa voi avete bisogno di fondi, e questi fondi da una parte li dovete appunto conquistare, dall'altra bisognerebbe trovare dei canali che ve li facilitano, perché se no non si può lavorare, anche perché aiutare le donne significa anche avere case rifugio, significa anche poter sostenere una donna che deve smettere di lavorare, per esempio. Cosa succede da questa parte, diciamo?
Sul fronte economico siamo in una lotta continua, Teresa, perché c'è l'incertezza ogni anno del budget a noi destinato dal Ministero delle Pari Opportunità, che poi va in regione, la regione poi di nuovo suddivide nei vari centri antiviolenza, con dei criteri ovviamente in base al numero di case e in base anche ai servizi che offriamo. Noi siamo un centro accreditato e per questo riceviamo finanziamenti pubblici, siamo iscritte nell'elenco regionale delle case rifugio e dei centri antiviolenza e essere iscritte in questo elenco non è una cosa, diciamo così, formale. Ovviamente dobbiamo garantire dei requisiti minimi e per esempio la supervisione obbligatoria di 16 ore all'anno, tanto per agganciarmi al
Sì.
discorso che facevamo prima. E ha tante altre caratteristiche. Però quello che volevo dire, che ora un attimo mi sono persa, Teresa, ridammi il link.
Era l'aspetto come trovare i soldi, che si trovano sia
Ecco.
da una pianificazione diciamo statale, regionale, provinciale, comunale e probabilmente anche però una ricerca di fondi sul territorio, quindi con iniziative, suppongo.
Sì, allora, diciamo che la parte istituzionale, quindi i fondi ministeriali, sono percentualmente maggiori come risorse economiche che riceviamo. Tuttavia, anche qui ogni anno siamo sempre un po' sul filo di lana perché non abbiamo la certezza di quanto nell'anno in corso verrà erogato, per cui anche fare un piano economico per noi diventa complicato. Perché ovviamente una programmazione è necessaria se vogliamo funzionare bene. E qui è anche una gran fatica. Ovviamente noi negli ultimi anni dirottiamo anche la ricerca con bandi, con soggetti privati, come per esempio la Cassa di Risparmio è uno dei nostri
Sponsor.
sponsor, nel senso che lei, come dire, fa molti bandi al quale poi noi abbiamo aderito, via via, e quindi questo è un'altra fonte di ingresso di denaro, ma anche qui non c'è garanzia che noi vinciamo il bando, per cui è
Certo.
tutto molto sospeso e questo aggiunge fatica.
E quindi ci vogliono molte competenze per aiutare queste donne, molte capacità.
Sì,
Io
te che ci conosci bene ce l'abbiamo.
sì, ce l'avete. Allora, io ti ringrazio molto, e vorrei però prendere con te un appuntamento per il 25 novembre dell'anno prossimo, in cui ci diciamo com'è andata quest'anno. Cosa
Ma
succede?
bene, molto
Successo.
volentieri.
Eh?
Molto volentieri,
Teniamolo
Teresa,
come un
grazie.
appuntamento.
Lo segno.
Grazie, Loretta.
Grazie, Teresa.